Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, con un attacco così, un po' diverso dal solito. La ricorderete tutti, la sigla di Happy Days, giorni felici, perché proprio di felicità oggi parleremo in questa puntata di Radio Zainet. Te la ricordavi questa sigla, Caterina?
Sì, sicuramente.
Pensavo che fosse più che altro legata alla mia generazione, ahimè, un pochino più vetusta della tua. Insomma, felicità, però con quale canzone andiamo ad introdurre l'argomento? Con quella di Giuliano Palma and the Blue Beaters, Wonderful Life.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Qua abbiamo appena ascoltato Giuliano Palma and the Blue Beaters con Wonderful Life, una vita meravigliosa, quella che ci auguriamo tutti, che però non sempre riusciamo ad ottenere. Ma cos'è che ci renderà felici? Lo andiamo a scoprire dopo aver ascoltato la scheda preparata dalla nostra redazione.
La ricchezza dà la felicità? Bella domanda. Secondo Luisa Corrado, professoressa dell'Università di Roma Tor Vergata e ricercatrice a Cambridge, non è così e non è solo un luogo comune. Lo ha dimostrato con un'analisi che le è appena valso il premio Cartesio. La ricerca dimostrerebbe infatti quanto la crescita economica di un paese influenzi realmente il benessere della società ed evidenzia come l'elemento centrale per essere felici non sia la ricchezza, ma la fiducia nelle istituzioni, nelle leggi e in tutto quello che rappresenta il proprio paese. Danimarca, Finlandia e Svezia svettano quindi al top nella classifica dei popoli più felici, mentre l'Italia è in coda insieme a Portogallo e Grecia. Italiani sfiduciati e scontenti.
Allora, Caterina,
Dimmi tutto.
Beh, banalmente, cos'è secondo te la felicità? E poi andiamo a fare discorsi un po' più profondi.
Oddio, è difficile come domanda. Non lo so, forse per ogni, sì, sicuramente per ogni persona è qualcosa di diverso. E poi magari secondo me sono dei momenti. Ogni momento può essere legato a qualcosa di differente. Però, insomma, è qualcosa, sì, di momentaneo, un po' sfuggente, però forse è bello proprio per quello.
Chi lo sa, e chi lo sa che cosa scopriremo anche attraverso l'intervento del nostro ospite Paolo Legrenzi, professore di psicologia presso l'Università UAV di Venezia. Benvenuto a Radio Zainet.
Benvenuto anche a voi, grazie.
Senta, lei ci può dire, anche se insomma ci rendiamo conto che non è molto facile rispondere così brevemente, che cos'è la felicità?
La felicità è molte cose naturalmente, ma nella prospettiva in cui la tratto io nel mio libretto del Mulino, la felicità viene affrontata non in funzione di ciò che ci rende felici nel mondo esterno, variabili oggettive, cioè la ricchezza, il lavoro, la salute, ma in funzione di come noi ci rappresentiamo gli effetti di queste variabili. Naturalmente la felicità da questo punto di vista corrisponde più al benessere che alla felicità vero e propria, all'essere contenti che all'essere felici, per essere un po' più precisi.
Senta, esiste un rapporto tra la felicità individuale e la felicità collettiva?
Sì, esiste, anche se deve tenere, esiste nel senso che ovviamente la nostra felicità è anche il riflesso della felicità altrui. Se la vai qualsiasi comunità, grande o piccola che sia, se stai in una comunità dove tutti sono contenti, in parte si riverbera per una specie di effetto contagio questo benessere anche su di lei. Va tenuto presente però che c'è stata una lunga tradizione in tutto il secolo scorso per cui la promessa di felicità individuale veniva, come posso dire, sciolta di una promessa di un'utopia che era garantita la felicità collettiva. Cioè quando il mondo fosse cambiato su una sorta di un'utopia collettiva anche i singoli sarebbero stati felici. Quindi lei poteva subire molti sacrifici e stare molto male in pratica sul piano individuale per garantire poi questo avvenire radioso in cui tutti sarebbero stati più felici. Il grande cambiamento nella rappresentazione culturale della felicità dal secolo scorso a questo secolo è che nessuno crede più a questa cosa.
Ma c'è un modo per misurare la felicità?
In maniera molto esatta no, ci sono dei modi indiretti, per non è molto facile misurare la felicità, perché se io le dico quanto lei pesa, lei mi dice il suo peso e si può, se lei è onesta con me, possiamo misurare il peso suo di tante altre persone, poi fare la media, eccetera, eccetera. Invece se io domando quanto lei è felice, che è una domanda classica che viene fatta da questionari in tutto il mondo da decine di anni, non siamo sicuri che tutti rispondano con lo stesso metro a questa domanda. Intanto che intendono felicità come contentezza, come estasi, come benessere, cioè il significato che danno questo concetto un po' vago. Inoltre poi, anche dando per scontato che diano tutti lo stesso significato, come tutti danno invece lo stesso significato quanto alto è uno e quanto pesa, non siamo sicuri poi che il metro di risposta che usano è lo stesso. Molto indicativamente però se facciamo questa domanda più o meno alla stessa popolazione a distanza di tempo, alcuni di questi difetti si attenuano, difetti metodologici.
Senta, si può esercitare la felicità, ovvero come si fa ad essere felici? Ci sono dei comportamenti che l'aiutano, che la favoriscono?
Eh sì, perché questo si può molto esercitare, nel senso che la comprensione del meccanismo che ci rende infelice in realtà attenua la forza di quel meccanismo. Le faccio un esempio in concreto. Poniamo che lei voglia studiare come funziona l'arrabbiatura. Ogni volta che si arrabbia tiene un diario in cui scrive quando si è arrabbiata, perché si è arrabbiata, cosa l'ha fatta arrabbiare, quanto è durata l'arrabbiatura. Ecco, lei si arrabbia alla fine e si arrabbia molto di meno. Un atteggiamento analitico verso i nostri stati interni ne riduce gli aspetti di tipo negativo. In questo caso qua, se lei mi domanda se si può imparare a essere felici, cioè ridurre l'infelicità, va allo stesso meccanismo.
Il concetto...
Scusi.
Prego, prego.
Basti pensare che una roba che ci renda molto infelici oggi, vista la prospettiva tra 2 anni, in realtà non la vediamo come un evento scatenante così tanto infelicità.
E senta, il concetto di felicità è un concetto quindi dinamico, si è evoluto nel corso del tempo?
Moltissimo. tantissimo, per esempio nel passaggio del secolo scorso a questo, la felicità, no, da questa traduzione della felicità individuale che si scioglieva nella felicità collettiva, è una cosa che non avviene più. Un altro aspetto molto importante è che il benessere materiale quanto è portatore o no di felicità. In realtà lei può vedere nei paesi che hanno avuto un grande incremento, un tenore di vita, che le persone, non è che ogni generazione sono più ricche in funzione dell'incremento del tenore di vita. Se si vede il Giappone, che è il paese che in cui nell'ultimo secolo ha avuto più incremento del tenore di vita, non è che ogni generazione, sì, essendo più ricca, è più felice del precedente.
Ecco, proprio a tale proposito, una recente ricerca ha anche dimostrato che ci sono paesi come quelli scandinavi che sarebbero più felici di altri come il nostro, non tanto per una questione di maggiore ricchezza quanto per una maggiore fiducia nelle istituzioni del proprio paese. Lei che ci può dire a questo proposito?
Non c'è dubbio, questa è una ricerca che è stata replicata per molti anni con risultati abbastanza solidi, dove l'italiano non risulta una persona felice, perché in parte la felicità è lo specchio della fiducia nel mondo esterno di tipo sociale, le istituzioni, gli altri e così via. Un atteggiamento molto egoistico ed egocentrico è la ricetta migliore per essere infelici. In questi paesi dove queste variabili hanno dei valori meno negativi che in Italia, le persone si dichiarano più soddisfatte, diciamo così, più felici una parola grossa, ma più soddisfatte di sicuro.
Senta, per quanto riguarda le giovani generazioni, se il concetto di felicità si è evoluto in generale, magari se lei può dare uno specifico occhio di riguardo verso le giovani.
La giovane generazione è proprio l'esemplificazione di questo scivolamento, per cui la felicità individuale è molto legata all'Ikatlunk individuale, cioè quello che succede a lei, e non a quello che lei spera che succeda a tutta la società, ragion per cui poi di conseguenza anche lei un giorno sarà più felice. Cioè sono molto meno utopiche e sono molto più legate alla felicità del mondo.
Bene, la ringrazio. Paolo Legrenzi, docente di psicologia presso l'Università IUAV di Venezia, nonché autore di La felicità. Grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie
a Radio Zainet.
Grazie.
Ci fermiamo qualche minuto, restate in ascolto di Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Landlord say your rent is late, he may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number, when you worry call me, I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got
got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.
Siete sempre in ascolto di Radio Zainet. Le note che scorrono sono quelle di Bobby McFerrin con una canzone di qualche annetto fa, Don't Worry, Be Happy, non ti preoccupare, sii felice. Caterina del liceo Albertelli di Roma è ancora qui con noi, io spero che lei sia felice.
Sì, sì.
Bene. Ne siamo felici.
Tutti quanti, la felicità collettiva, no? Se ne parlava prima, quindi.
Individuale e collettiva. Allora, io so che tu stai studiando Schopenhauer, che sì, è proprio, come dire, la bandiera dell'infelicità, forse.
Oddio, sì, sicuramente non diciamo eresia, nel senso si basa sul pessimismo cosmico, eccetera. Però comunque se poi si va a studiare la vita, in realtà fu tutt'altro che pessimista. Quindi alla fine, anzi, è curioso questa ambivalenza, perché poi, insomma, si parla, ecco, di continui banchetti, feste, donne, quindi lui che predicava l'ascetismo, questo pessimismo così, per realtà non ebbe una vita così triste, se vogliamo.
Era come dire, io posso e voi,
e
siate,
voi no, siate tristi.
Ecco, io infatti andrei giusto a guardare qualche aforisma, ce ne sono proprio due di Schopenhauer che sono un po' tutto un programma. Uno è: c'è un unico errore innato ed è quello di credere che noi esistiamo per essere felici. Però, e ce n'è un altro: la sola felicità è quella di non nascere. Che forse tutti, sì, questi banchetti era proprio per rendersi in qualche modo,
sì,
più felice.
Sì, ma poi questo, insomma, è il leitmotiv dell'umanità intera. Già Sofocle diceva, appunto, la cosa migliore sarebbe non essere mai nati. Quindi è un tema un po' ricorrente dell'uomo, che magari non riesce a spiegarsi tante cose, quindi sempre lì poi si va a finire.
Un illustre scienziato come Albert Einstein invece diceva: se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose.
Ma
non sei d'accordo, Caterina?
Boh, non lo so, nel senso, magari un obiettivo così estraniato dalle persone, in fondo secondo me si è felici tanto anche in gruppo, nel senso non credo nella felicità così personale se poi non è riflessa in altre persone o in altre cose in generale. Forse un obiettivo solo è un po' poco per essere felici.
E poi, naturalmente, se le cose si fatica ad averle, uno poi è più felice.
Più felice, sì, questo è vero, sono d'accordo.
Non lo dico io, lo diceva Baltasar Gracian: si gusta doppiamente la felicità faticata.
Sì, sì, forse è vero, nel senso che poi comunque quando una cosa ce l'hai subito perde un po' di valore. Invece sudarsela poi, insomma, è come quando si scalano le montagne, se arrivi sopra con la funivia è un'altra cosa.
Altro filosofo, Immanuel Kant: l'uomo non può essere partecipe della felicità o dell'infelicità altrui fin tanto che non si sente egli stesso soddisfatto.
Certo.
Beh, un po' è vero, eh?
Sì.
Detto questo, io invece passerei ai suggerimenti che Matteo dalla regia ci dà con altri aforismi ricchi di preziosi consigli, chissà.
Allora, intanto, visto che stavamo parlando di filosofi, Friedrich Nietzsche ha detto: la felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa. Che poi altro non è che il riadattamento di una citazione shakespeariana, che è: felicità non è avere ciò che si vuole, ma volere ciò che si ha. Abbiamo poi Oscar Wilde, che dice: alcuni creano felicità in ogni posto in cui vanno, altri ogni volta che se ne vanno.
Ma io vorrei sottolineare quello di Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe ha detto niente meno che: è vero che il denaro non compra la felicità, ma preferisco piangere sui sedili posteriori di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del metro.
Suggestivo. Sì, nel senso, è ovvio, si dice sempre che il denaro non fa la felicità, però ha ragione anche lei, nel senso, comunque, certo, se non si hanno, non dico i mezzi, però insomma, sicuramente una bella macchina per piangere aiuta sicuramente più di un metro.
E che vi devo dire? Vi dico che è arrivato il momento di ascoltare il flashback che oggi ci renderà felici grazie ad un bel brano. No,
moltissimo, Simone.
Quanto?
Tra 20 minuti staremo.
Sta scherzando?
No.
Ma hai detto dobbiamo parlare 6 minuti? Abbiamo parlato.
Ma ne abbiamo parlato 6 minuti, Simone.
Quanto abbiamo parlato?
Allora, abbiamo parlato di 2. Poi andando avanti, per esempio, si può citare: puoi sapere cos'è la felicità solo quando ti sposi, ma allora è troppo tardi. Peter Sellers.
Peter Sellers lo concediamo.
Questo è d'altro.
No? Questo è d'altro, quel simpaticone che poi rende molto felici, devo dire. Una bella commedia di Peter Sellers oppure, non so, di Billy Wilder.
Abbiamo poi la felicità è meglio del denaro perché la gente la condivide con te invece di pensare a come togliertela.
Insomma, sto cercando tutti quelli più piccanti.
George Burns. Comico americano. E poi, last but not least, Herman Hesse, con felicità è un come, non un cosa, un talento, non un oggetto.
Wow. Caspita. Comunque, la felicità è anche sancita come diritto in alcune costituzioni.
Sì, in quella americana, ad esempio.
Bravissima.
Vedi, ogni tanto la scuola serve.
Ma anche più che ogni tanto, dai. La scuola ti fa felice, Caterina? Sei felice dalla tua scuola?
Beh, guarda, felice no, è una parola grossa, però comunque sì, è importante, anche perché poi magari con una cultura le cose si apprezzano anche di più, secondo me. Comunque si fanno più rimandi, c'è più una partecipazione collettiva, secondo me la cultura è importante per essere felice.
Sono perfettamente d'accordo con te, mentre invece nei paesi del mondo pare che ormai imperi un pessimismo globale, secondo anche quanto emerso dall'ultima indagine Gallup Voice of the People e di Doxa per l'Italia, per la quale sembra che, insomma, in Europa occidentale, in particolare in Italia, c'è una visione molto negativa. Il 68% degli intervistati europei e il 72% degli italiani crede che la prossima generazione vivrà in un mondo meno sicuro, un mondo più pericoloso, meno ricco, governato da leader politici disonesti, con troppo potere e spesso incompetenti. Mamma mia, che tristezza, che angoscia più che altro.
Sì, boh, secondo me sono allarmismi un po' ingiustificati, nel senso, se ne sono viste tante di brutte, non mi sembra sinceramente questo periodo così assurdo, così orribile, insomma.
Anche perché la generazione dei nostri genitori, fino a prova contraria, ha convissuto per circa 20 anni con il timore di un olocausto nucleare, quindi ecco, forse...
Quelle dei nonni hanno fatto anche
le guerre. Sì, la guerra, mi sembra che siamo più che bene, insomma. Poi certo, per migliorare ci sarebbe sempre tempo e sempre possibilità, però non condivido questi allarmismi, anche perché ecco, comunque siamo una generazione avvantaggiata, ci sono tante nuove tecnologie, nuove scoperte, il tenore di vita si è alzato, quindi io vedo positivamente il futuro.
Comunque più fiduciosi e quindi più felici sono in Africa. Il 71% delle 5 nazioni che sono state incluse in questa indagine si dice fiducioso che la prossima generazione vivrà in un mondo più prospero. E con questo possiamo anche chiudere ed avere un altro, ulteriore anzi, motivo di essere felici, cioè ascoltarci un bel pezzo di Elton John, che è protagonista del flashback di oggi di Radio Zaino.
Ebbene gente, nel giro di 6 mesi questo ragazzo inglese è riuscito nell'impresa di raggiungere la vetta delle classifiche degli album più venduti d'America. Il nuovo LP di Elton John, Rock of the West, è il disco più venduto in America questa settimana. Esattamente 6 mesi dopo l'esplosione di Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy, Mr. John ha ripetuto il boom. E noi ora ci vogliamo ascoltare uno dei suoi brani più divertenti, Crocodile Rock.
Don't a thing called Ben ritrovati in studio con Flashback, il modo più semplice di scoprire la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Elton John con uno dei suoi brani più conosciuti, Crocodile Rock. Il 12 novembre del 1975 uscì l'album Rock of the Westies, un disco che gli permise di raggiungere la vetta della classifica americana per la seconda volta consecutiva nel giro di 6 mesi. L'album precedente, con il quale scalò le classifiche mondiali, era Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy.
Eccoci qua, quindi saluti finali. Salutiamo Caterina del liceo Albertelli di Roma, che è stata con noi oggi.
Ciao a tutti.
Salutiamo naturalmente gli ascoltatori che hanno avuto il piacere e la felicità di ascoltare questa puntata di Radio Zainet dedicata alla felicità, almeno così speriamo. L'appuntamento con Radio Zainet è domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.